Jacob Burckhardt ci ha trasmesso la visione a suo tempo innovativa, ma poi messa in discussione, ma che ripresa e pensata di un rinascimento italiano, in cui le corti dei principi e le corti papali erano periodicamente impegnate nella eliminazione di avversari tramite l'uso di veleni. Come ha scritto lo storico svizzero, cito, chi andava a salvo dal ferro dei Borgia non riusciva a sottrarsi al loro veleno. E la ricca casistica dei tempi elencava anche la presunta morte per veleno dello stesso Papa Alessandro VI Borgia. La ricostruzione più accreditata del clamoroso evento, che Ludwig von Pastor e altri studiosi, anche medici, hanno invece attribuito a un attacco di malaria complicato da un ictus, si sofferma soprattutto sull'ampiezza delle voci e delle opinioni circolate subito dopo la morte e attestate nelle cronache. Erano voci che attribuivano a Cesare Borgia, il figlio del Papa, che aveva creato un proprio stato personale fra Romagna e Marche, l'intenzione di eliminare col veleno sciolto nel vino un ricco cardinale. Per errore o per ingordigia, il pontefice e il figlio avrebbero ingerito quanto non era destinato ad essi. Ma il grande studioso di Basilea non si limitava a verificare sulle fonti il caso di beneficio, ma metteva in correlazione il tema dell'impiego di sostanze benefiche con la sua costruzione di un'immagine forte del Rinascimento italiano, durante il quale, cito, l'individualità raggiunge il culmine in tutti i modi e vi sono uomini nei quali la scelleratezza è portata al colmo, commettono il delitto per il delitto o come mezzo al conseguimento di scopi sì perversi che esulano da ogni legge psicologica. Fine della citazione. In ogni caso, Burckhardt, nella sua attività di storico, era ben consapevole della necessità di prendere le distanze rispetto ad affermazioni generali, non suffragate da prove, come emerge in una sua osservazione. Quanto in media fosse esteso l'uso dei veleni minerali e vegetali, non si potrebbe dire con sicurezza. Fine della citazione. La consapevolezza della rilevanza nella prima età moderna del veleno, dei suoi usi per eliminare avversari politici o nemici personali, e d'altra parte della continua e insistita indagine sugli antidoti efficaci, è confortata dal peso di una documentazione serrata e stringente. La ricerca di rimedi poteva fondarsi sulla preparazione di composti che si rifacevano a tradizioni antiche e che venivano considerati validi nei confronti di differenti attacchi naturali e artificiali sperati contro la salute dell'uomo. Caterina Sforza, signora di Forlì alla fine del 400, e tra l'altro sospettata di aver tentato anch'essa l'avvelenamento di Alessandro VI, redasse un suo ricettario nel quale erano inseriti alcuni antidoti che avrebbero dovuto funzionare sia contro la peste che contro il veleno. Uno di essi era stato confezionato per la protezione di un altro papa, Paolo II, vissuto alcuni decenni prima. Consisteva in una mistura di olio e di scorpione macinato e doveva essere applicata con un cauterio nel punto in cui il corpo era stato contaminato dalla sostanza tossica. La produzione di rimedi, la loro conoscenza e la loro circolazione sono attestate dalla stampa di libri di segreti medicinali che soprattutto nel 600 è notevolmente diffusa. Uno studioso di cultura e letteratura popolare come Piero Camporese, purtroppo recentemente scomparso da alcuni anni, ha illustrato forma e contenuti di questi opuscoli e di fogli volanti compilati dagli inventori di portentosi contravveleni, che segnalavano anche le botteghe dove erano messi in vendita, oltre ai meccanismi di concorrenza tra gli antidoti propagandati. Dal olvietano difensore di veleni a un composto mirabile di controveleni vivi e morti che vantava un privilegio del senato del cardinale legato della città di Bologna. E di vere e proprie indagini di carattere sperimentale condotte durante il Rinascimento per scoprire l'efficacia delle sostanze tossiche e sperimentare gli opportuni controveleni sono un esempio le testimonianze sugli esperimenti realizzati, si può dire, in corpo e veli, cioè su dei viventi. A Roma furono condotti molteplici prove su cavi umani da parte di emissari di Papa Clemente VII nell'intento di accertare i risultati di un antidoto che garantisse contro veleni sia vegetali che minerali, contro l'aconito napello, la cui velenosità, scrive un botanico del tempo, in ammazzare gli uomini tanto è grande e crudele che non si può superare con veruna sorte d'antidoti se subito inghiottito non gli si provvede. Contro l'aconito napello, ma anche contro il più praticato arsenico. Alcuni anni dopo, siamo nel 1540, un ladro fu impiccato a Bologna, già morto, a causa di veleno, scrive la fonte, che gli fu dato prigione per fare un'esperienza, senza però che egli ne fosse consapevole. L'incartamento processuale di questo caso giudiziario non è conservato, ma è una vicenda che ricalca quella che aveva avuto luogo nella vicina Ferrara meno di un anno prima, quando fu somministrato a un condannato a morte prima una dose di cosiddetto sublimato corrosivo, molto probabilmente cloruro mercurico, anche se c'è incertezza e oscillazione su una precisa identificazione della sostanza, e successivamente un olio applicato esternamente che doveva servire da contravveleno. Tuttavia, dopo 5 giorni di tremende sofferenze, l'uomo era deceduto e l'autopsia aveva rilevato gli effetti distruttivi compiuti dal veleno sugli organi interni, scriveva il medico che aveva redatto l'autopsia, il stomaco era tutto distrutto, il fegato, il polmone e le budella erano arse e maculate molto fortemente. Tornando ai casi di omicidio attuati per mezzo di sostanze benefiche, essi ci appaiono certamente eclatanti, ma ridotti da un punto di vista quantitativo, soprattutto rispetto al numero complessivo dei reati che erano sanzionati con una pena capitale. E quanto emerge dal recente volume di un medievalista francese, Franck Collard, a parere del quale la rappresentatività della criminalità tossica resta alla fine del Medioevo alquanto limitata e contenuta, tanto per ciò che emerge dal materiale processuale penale quanto per la casistica riportata dai giuristi. Ma cerchiamo di mettere in luce concretamente alcune tipologie, alcune caratteristiche di fonti storiche che offrano materiali di prima mano per un'indagine sulla diffusione della conoscenza e dell'uso di veleni a scopo criminale. Un tipo di documentazione rilevante è costituito dalle registrazioni delle condanne alla pena capitale. Abbiamo a disposizione numerosi libri di giustiziati, uno interessante conservato per Bologna, che è la seconda città dello Stato della Chiesa, subito dopo Roma per numero di abitanti, per consistenza di risorse economiche e per rilievo politico. E questo libro dei giustiziati veniva steso dalla compagnia dei confortatori, cioè di quanti assistevano condannati alla forca o alla decapitazione nelle ultime fasi di vita. Da questo libro emerge la presenza di 9 casi di beneficio che diedero luogo all'esecuzione pubblica di 12 individui, 9 uomini e 3 donne per il periodo che va dalla metà del 500 alla metà del 1650, alla metà del 600. È un dato che va messo a confronto con un numero ben più elevato di condanne capitali combinati per altre tipologie di reati e per altre forme di omicidio avvenute nello stesso arco cronologico, ma che in primo indizio smentisce la specificità propriamente femminile del beneficio. Ci si chiede con quali lenti, con quali filtri possiamo reperire, analizzare, interpretare una documentazione che non solo sembra ricalcare il cliché di una storia talora banalizzata, un po' da rotocalco, ma ci appare anche intrisa di una forte curiosità, per così dire, voyeuristica. La questione non è secondaria, specie quando condividiamo l'avvertimento lanciato da medico e storico della medicina, Mirko Grmek, che nella prefazione a una sua fondamentale monografia sulle ricerche tossicologiche di Claude Bernard, invita lo storico della medicina e della scienza a non farsi, come scrive Grmek, le barre officielle, le chanteur, le figlie de la medicina, ma né, d'altra parte il narratore di episodi solo divertenti, curiosi, intriganti, racconti d'aneddota, amuseo di public cultivé. E ancora ci si domanda come sia possibile accertare a livello di coinvolgimento complesso della società nella sua complessa stratificazione dell'età moderna nelle dinamiche di utilizzo di felino in funzioni criminali. Ma utili informazioni possono essere riferite nelle pagine delle cronache delle città, quelle cronache che venivano compilate e scritte giorno per giorno da uomini come notai, ecclesiastici, artigiani, e che offrono al lettore di oggi una narrazione dettagliata, quasi ora per ora, dei fatti, dei casi che segnano il ritmo quotidiano della vita politica e sociale di una città del Rinascimento e dei secoli successivi. Tra la fine del 400 e i primi del 500 abbiamo la cronaca di una città romagnola, la città di Cesena, che viene compilata da un giurista tale Fantaguzzi, che è una vera miniera di informazioni raccolte, diciamo, dentro la cerchia della città, ma che provengono anche da altre località italiane. Vi ricorrono storie tragiche, dalle quali emerge la diffusione e la notorietà delle pratiche di avvelenamento, che potevano essere solo oggetto di un progetto o di un tentativo, o portate a termine con successo. Questo cronista ci racconta del tentativo di Ercole Bentivoglio, un membro della dinastia che governava ancora la città di Bologna, di eliminare la moglie adultera, che riesce però a rifugiarsi in un convento ad Urbino. Si informa che il re di Spagna avrebbe fatto avvelenare delle partite di pesce salato che erano destinate alle truppe francesi in Italia. Si dà spazio alla voce raccolta a Firenze che l'umanista e poeta Angelo Poliziano si sarebbe suicidato con il veleno dopo aver involontariamente ucciso di sua mano un nobile ragazzo fiorentino di cui si era invaghito. Ma il dato più interessante non è quello relativo alla documentazione di sostanze tossiche a uso individuale o collettivo da parte di élite politiche e culturali, ma del coinvolgimento degli strati popolari. Troviamo dunque che un uomo qualunque propina alla moglie un dolce avvelenato perché la donna l'aveva denunciato per atti definiti nella fonte contro natura. Una ragazza si suicida con del veleno inviatole da Venezia da parte della madre per non sposare un uomo che le era sgradito. Un'adultera minacciata di morte dal marito ingurgita una pozione velenosa. Una donna per gelosia somministra al marito una sostanza tossica causandogli dei danni permanenti, ci dice il cronista Scorticosse che pareva franzoso, franzoso cioè con allusione a quelle piaghe che venivano in seguito alla sifilide che era più nota al tempo come il mal francese. E così via. Dunque è una fonte storica che sembra rilevare accanto a quei consueti atti di violenza aperta e palese, diffusa, diciamo, negli ambienti cittadini, ma anche nelle campagne del tempo, una pratica diffusa per risolvere le vertenze private, specie in materia di tradimenti coniugali, gelosie e sospetti, per mezzo dei veleni. Secondo ambito di testimonianza è quello che possiamo ricavare dalle pratiche, dagli incartamenti della giustizia criminale del tempo. Dal dossier dei processi per benefici realizzati o anche solo tentati, celebrati a Bologna fra 500 e 600, per la ricchezza di materiale, voglio selezionare un unico caso. Credo sia rappresentativo anche questa volta per il rango sociale di chi è coinvolto, speculare quello che avevamo incontrato nel mondo dei ceti popolari di Cesena. Siamo nel 1565. L'aristocrazia della città di Bologna è scossa da un intrigo che mette a rischio l'onore di due famiglie importanti. Si chiamano Malvezzi e Zambeccari. Una vicenda complessa che cerco di riassumere. Pompilia Zambeccari cerca di avvelenare il marito Emilio Malvezzi, ma Il medico, pur sollecitato ripetutamente dalla donna a fornirgli un veleno efficace, gli consegna una sostanza innocua e al contempo avverte il marito. Questo, d'intesa col medico, finge un malore per far credere alla donna che quanto il medico le aveva consegnato, dapprima solo un'acqua profumata, poi un unguento che sarebbe stato tanto potente che le sarebbe andato al cuore e l'aveva fatto morire, come diceva il medico falsamente alla donna, fosse efficace. Però in assenza della moglie il malvezzi. Raccoglie dei testimoni, in loro presenza convoca un fabbro per forzare uno stipo segreto della donna, dove trova delle scritture magiche ad amore per conquistare il muro di nuovo. Una ricetta di veleno dichiarata nobilissima e perfettissima, della misteriosa polvere bianca, una cuffia con delle macchie verdi, forse dovute a presenza di veleno, una pasta giallastra. Lo stipo viene portato nella residenza del cardinale legato della città e ancora di nuovo aperto, ispezionato a lungo. Quello che colpisce è che non si procede a un accertamento delle sostanze sospette ritrovato, come era frequente, tramite la consultazione di periti, di esperti, speziali, medici, chirurghi. E invece rintracciato a Ferrara, dove rende la sua deposizione, il medico che aveva consegnato alla Zambeccari il finto veleno. Ma a questo punto la causa subisce un'interruzione, una sospensione procedurale. Il notaio registra nelle carte processuali una lettera che è consegnata dal governatore della città, una lettera scritta di mano di un prelato assai autorevole, niente di meno che il cardinale Carlo Borromeo, il quale non era ancora a Milano arcivescovo, ma era nella curia romana, e che nel caso preciso trasmette le istruzioni personali del Papa per contenere lo scandalo. E Borromeo usa le parole «sopirsi con più quiete». E come non ricordare le manzoniano «sopire e troncare», padre molto reverendo «troncare e sopire», chiusa la parete. Borromeo che giunge così attraverso questo ruolo, diciamo, di questa mano esterna, una conclusione consensuale della vicenda. Occorre infatti, continuava il cardinale, accomodare la cosa senza strepito e tremore e comunque impedire una prosecuzione del lavoro dei magistrati per appurare la verità delle cose. Di conseguenza, nell'incartamento processuale interrotto troviamo solo due documenti. Il primo è un breve apostolico presentato dalla Zambeccari, che nel frattempo era stata relegata in un monastero della città, che l'assolve dalle sue responsabilità penali, le restituisce l'onore e cancella quella che viene definita la macula infamia. Il secondo documento è la sentenza del giudice del tribunale criminale, che dispone di non perseguire più la donna né i suoi complici e impone un segreto perpetuo sui fatti e sulle scritture che li documenta. Segreto che quindi noi abbiamo violato. Dunque, gli accertamenti solitamente disposti in circostanze analoghe, indagini sulla composizione dei veleni, esperimenti sulla tossicità, non vengono espletati. Il timore che l'onore nobiliare venisse scosso dalla circolazione della storia dei veleni e delle magie d'amore sollecita protezioni autorevoli che ordinano il silenzio e il segreto su una vicenda che poteva turbare gli equilibri di potere e minare il prestigio dell'aristocrazia locale. Su questo aspetto della segretezza ritorneremo più avanti. Un terzo ambito da prendere in considerazione è quello del discorso medico, del discorso giuridico e delle loro, diciamo, reciproche integrazioni e continuità imperniati su veleno e beneficio. Se uno avesse la pazienza, la voglia di aprire una monumentale, diciamo, enciclopedia del sapere medico legale delle origini un'opera che si intitola Questiones Medico Legalis, scritto da Paolo Zacchia, che era il teatro pontificio, cioè il medico di fiducia dei papi nella prima metà del 600. In queste Questiones troviamo ben 13 Questiones, appunto, 13 trattazioni che esaminano ampiamente l'argomento dei veleni e del loro uso criminale. Lasciamo da parte una ricca messe di citazioni, di rinvii alle fonti del diritto romano, della dottrina che incrocia appunto il diritto alla medicina, ma possiamo isolare alcuni dati più interessanti, delle informazioni che fanno riferimento all'esperienza diretta, e l'esperienza diretta che gli uffici giudiziari richiedevano al sapere di quella che, diciamo, nella antica articolazione della professione medica era suddivisa tra i medici fisici, i barbieri chirurghi e gli speziali. Esperienza richiesta per dimostrare, dice Zacchia, che l'avvelenamento è avvenuto e per valutare le sostanze utilizzate. Tra gli spazi di questa narrazione, che è anche autobiografica, raccolta in questa opera ciclopica di questo medico pontificio, di questo archiatro, non mancano appunto rinvii interessanti. A proposito dei segni che accompagnano l'assunzione di veleni, Zacchia nota che si possono aggiungere nuovi elementi a quelli segnalati dagli antichi e dai moderni. Sono indicazioni che derivano, questo Paolo Zacchia, dall'esercizio della sua professione o dalle comunicazioni ricevute dai colleghi. Ad esempio, un amico speziale gli rivela le caratteristiche olfattive e di gusto di parti di vipera che aveva masticato per errore durante la preparazione della triaca, un farmaco famoso al tempo, che veniva impiegata come una panacea contro ogni possibile male. Era composta da decine e decine di ingredienti più disparati, tra cui quello essenziale rappresentato dalla carne di vipera, e si riteneva che per contrasto fosse un antidoto anche contro il morso di serpente. La combinazione fra informazioni ricavate dal libro e risultati dell'esperienza concreta dimostrano, nel lavoro di questo pioniere della medicina legale, l'esigenza di un metodo di lavoro, di una verifica di dati che si discosta da quelle che erano le tradizioni, diciamo, più antiquate del mestiere. Ad esempio, indica dei segni, insignia, come l'accentuazione del colore livido del cadavere indotto da una presenza di eventuali veleno, e dove, diciamo, l'autore manifesta un maggior spirito critico nei confronti dei giuristi che attribuivano a questo segno, la lividità del cadavere, la sicurezza del veleno. Ma la verifica e la dimostrazione per eccellenza, volendo assaggiare appunto la tossicità della sostanza, sono rappresentati dal ricorso a una cavia. Non certo cavie umane, come quelle che abbiamo visto utilizzate nelle prove già ricordate, con esito mortale, ma animali di piccola taglia, facilmente disponibili, come galline o cani. Il protomedico romano riprende da un testo sul veleno di un medico e filosofo famoso ai tempi, Girolamo Cardano, l'idea di costringere delle galline a inghiottire il vomito della persona che si presume vittima di avvelenamento e di accreditare il beneficio solo dopo aver constatato la morte del volatile che ingerito il. Via Zacchia non manca di esprimere perplessità sulla procedura e non considera sicura, in quanto la causa di morte dell'animale sarebbe potuta derivare dalla commistione di materie interne corrotte, secondo una frequente, diciamo, lettura dell'interno del corpo da parte dei medici del tempo, con quelle tossiche, oltre a derivare dal fatto che le galline usano razzolando, nutrirsi di sostanze anche dannose e velenose. Casomai, diceva il medico romano, sarebbe meglio ricorrere all'impiego di cani, come insegna l'esperienza, sono più sensibili all'azione del vento. È significativo confrontare questo tipo di approccio favorevole, ma anche sensibile ai dubbi sulla validità dell'esperimento, con quello compiuto sulla stessa lunghezza d'onda, non da un medico esperto in diritto, ma da un giurista. Se uno aprisse le pagine di un trattato molto diffuso ai tempi di pratica criminale, guarda, un libro praticamente sconosciuto che si intitola Il giudice criminalista, redatto da un magistrato senese, si chiamava Antonio Maria Costa, magistrato che aveva lavorato in parecchi tribunali in Toscana, nello stato della Chiesa tra la fine del 500 e i primi decenni del 600, e che è un trattato che anch'esso in parte, come dire, autobiografico, di riflessione sulla propria esperienza professionale, e dove si sofferma su alcune complesse indagini giudiziarie che erano state predisposte per casi di avvelenamento. E sull'analisi sperimentale del vomito di chi si sospetta sia stato avvelenato, questo autore Costi considera essenziale procedere a un esame congiunto da parte del notaio criminale, dei medici periti, dei reperti organici, per poi somministrare tali reperti organici emessi, per poi somministrare un cane, e che deve essere rinchiuso in una stanza alla presenza del giudice, del notaio, di due testimoni, e di calcolare con un orologio il tempo che intercorre dall'assunzione della sostanza fino alla comparsa di sintomi. E come risulta da questa complessa procedura, dal numero dei testi, dalla presenza dello stesso magistrato, è un tipo di verifica che è considerata dall'autore azione essenzialissima e a fondamento del processo in casi di sospetto beneficio. Una procedura di accertamento che Cospi riteneva necessaria attuare con questa metodologia sorvegliata, e troviamo attestata e diffusa magari con minore rigore in altri contesti geografici e culturali, europei, documentata anche nella Ginevra del Settecento in un'occasione di un processo contro una giovane donna che aveva tentato di uccidere con una torta imbottita di arsenico il fratello che conduceva vita scandalosa. La colpevolezza viene dimostrata da un medico che somministra a una gallina poche briciole di quel dolce sospetto e la gallina decede. Una procedura seguita contava dunque su una tradizione solida, confermata dai processi criminali attestati in varie città, nel corso dei quali anche nella stessa Bologna Pontificia si somministrano a due polli un sospetto veleno con dosi differenti per determinare la tossicità della sostanza. E la prova non era appunto solo empirica, ma l'efficacia era sostenuta anche perché si rifaceva a elementi di una tradizione dotta, come ritenevano appunto i medici del tempo, che doveva basarsi sugli antecedenti, trovare un appoggio nel pensiero dei grandi della medicina, Ippocrate e Galeno. E tuttavia il Costi, nelle pagine del giudice criminalista, indica invece il ricorso solo al cane come utile cane. Forse aveva trovato conferma nelle pagine di Zacchia, non lo sappiamo, ma orientamenti analoghi non sono solo italiani, li troviamo nella Francia dei primi del Settecento, leggendo alcuni manuali di chirurgia consigliati proprio per giudici magistrati. Si sconsigliano gli esperimenti condotti sul pollame e si suggerisce il ricorso ai cani, che recita uno degli autori di questi manuali chirurgici, si riteneva fossero danneggiati della plupart des choses qui sont nuisibles à l'homme, cioè hanno una struttura più paragonabile a quella umana. E alcuni anni prima, in un caso di avvelenamento riscontrato a Lione, liquidi neri e sabbiosi, come definisce la fonte, ritrovati nell'addome del cadavere della supposta vittima, erano stati poi somministrati a un cane che doveva averne sofferto molto, come si deduceva dalla registrazione dei penosi latrati della povera animale. La dottrina e l'esperienza si muovevano dunque parallele dentro questi canali di tecniche di accertamento che i moderni medici legali hanno classificato come criterio biologico, fisiotossico, e di cui invece la moderna tossicologia forense appurato la scarsa validità, dal momento che i dati emersi dal trattamento di animali con estratti da viscere o con liquidi biologici potevano venire alterati da eventuale stato di putrefazione del cadavere da cui erano prelevati. Il fatto è che solo con la nascita della tossicologia scientifica ottocentesca è stato reso possibile determinare presenza sicura e quantità di arsenico, ad esempio, depositati negli organi interni con le tecniche sperimentate da un chimico inglese, James Marsh, e quindi con la comparsa poi nelle aule dei tribunali dell'Europa del tempo dell'apparecchio in questione, l'apparecchio di Marsh, impiegato nelle indagini medico-legali e qualificato in una testimonianza coeva come un vero e proprio giudice sovrano nei casi di avvelenamento. Fino ad allora l'utilizzo consapevole delle sostanze tossiche rientrava a pieno diritto nei saperi e nelle pratiche da considerare come segrete, e le ricerche degli storici della giustizia, del pensiero politico, della medicina hanno dato conto di quanto fosse ampia e radicata la dimensione del segreto e la sua rappresentazione nello spazio pubblico e privato all'inizio dell'età moderna. Il segreto infatti poteva costituire la cifra caratterizzante, identificativa di conoscenze tramandate attraverso forme svariate, la circolazione di testi, di manoscritti, la trasmissione orale di ricette come quella che abbiamo trovato nello stipo della nobildonna bolognese. Come tale veniva riconosciuto tanto negli scritti medici quanto nelle norme formulate dai giuristi. Così il medico piemontese, in un suo dialogo sui veleni, sottolinea, siamo sempre alla metà del Cinquecento, che la conoscenza dei farmaci che hanno un potere letale deve essere tenuta accuratamente nascosta. Sul piano legislativo generale e comparato si può ricordare una norma emanata da Enrico VIII d'Inghilterra, approvata nel 1531, che considerava l'avvelenamento come un treason e applica delle pene severissime proprio nell'intento di condannare la segretezza del crimine, non solo la pena di morte, ma con modalità terribilmente cruente. Anche l'ordinanza criminale di Luigi XIV, siamo un secolo e mezzo più avanti, emanata sulla fine del Seicento, aggrava la sanzione del beneficio rubricandolo fra i reati più detestabili e pericolosi, proprio in quanto lo considera fra quelli più difficili da scoprire e da accettare. Anzi, questo editto, noto come editto di Versailles, qualifica, diciamo, attentamente, definisce il crimine vero e proprio del beneficio separandolo e distinguendolo da una vicinanza ambigua con la stregoneria e con i maleficii, che fino allora erano considerate una, diciamo, vicinanza, una contiguità ovvia e non messa in discussione. Ma già gli statuti criminali di città, di alcune città italiane, non erano da meno gli statuti, cioè quelle leggi che operavano sul civile, diciamo, e sul penale per circoscrivere e reprimere i crimini che intervenivano in quello spazio urbano. Leggendo gli statuti della città di Bologna emerge che l'autore di un omicidio tramite veleno, come anche chi avesse procurato la sostanza, era condannato a morte per decapitazione. Nel caso in cui la vittima non fosse deceduta, il colpevole subiva una pesante sanzione pecuniaria, l'amputazione di entrambe le mani e un marchio impresso a fuoco sul volto, dal quale doveva rimanere una evidens et deformis cicatrix, una cicatrice chiara e che indicasse la deformità, cioè per rendere pubblico appunto un reato che doveva essere considerato segreto. Era chiaro lo scopo di rovesciare la forma occulta del reato, rendendolo palese a ognuno attraverso il segno degradante dell'infamia, quindi indicando la responsabilità penale di chi avesse commesso il crimine atroce. Smascherare gli avvelenatori occulti e individuare di converso i rimedi contro le sostanze tossiche è un compito che spetta ai professionisti della medicina, che dovrebbero essere attenti tutori della salute pubblica. Un umanista che si chiama Theodor Zwinger, professore di medicina a Basilea, ma aveva compiuto lunghi studi all'Università di Padova, in una sua opera scrive che il medico deve avere un ruolo intermedio, scrive, tra l'avvelenatore e il filosofo naturale. Il primo, l'avvelenatore, vuole conoscere i segreti dei veleni per uno scopo criminale. Il secondo, il filosofo, deve scoprire i segreti del mondo naturale distinguendo le proprietà positive e le proprietà negative. Ma allora qual è il compito del medico? Il medico, come era lo stesso Zwinger, deve finalizzare speculazione teorica e conoscenza empirica allo scopo di conservare o riportare gli equilibri degli umori nel corpo umano che era stato, diciamo, alterato dall'immissione di sostanze sospette e pericolose. Tutelare la salute di tutti, ma soprattutto dei principi contro le insidie segrete. E questo è l'obiettivo che si propone un medico francese, che scrive anche lui un trattato sui veleni, si chiamava Jacques Grenet. Dedica questo suo trattato, pur essendo francese, alla regina d'Inghilterra, Elisabetta I, che lui elogia come protettrice delle scienze e delle lettere. E scrive che un'opera meritoria è quello di scoprire gli effetti segreti delle sostanze tossiche, quei segreti che le malizie degli uomini, scrive nella prefazione, contribuiscono a diffondere sempre di più per individuare appunto i rimedi e gli antidoti adeguati all'altezza del caso. A quanto pare questo medico francese non doveva mancare di qualità profetiche. Alcuni anni dopo il malano portoghese Rodrigo Lopes, già medico del conte di Leicester, della stessa regina Elisabetta, sarà condannato alla pena capitale con l'accusa di aver tentato di avvelenare la sovrana e per complicità con un complotto spagnolo ordito da Filippo II. Si trattasse di malizie degli uomini, come scrive Grenet, o della malvagità dei tempi presenti, come scrive lo storico fiorentino Benedetto Varchi, raccontando storie di truci, di benefici commessi all'interno dell'elite politica di Firenze. Si trattasse dell'una o dell'altra motivazione, la facilità nel ricorso a metodi segreti nell'eliminare nemici e avversari da parte di principi e cortigiani resta però, al di là dei fatti, un elemento cruciale della loro rappresentazione all'interno della vita rinascimentale e del resto in conformità alla lettura che ci aveva proposto all'inizio Jacob Burke. Anzi, la valutazione spregiativa fortemente negativa che viene data del pensiero del grande storico e politico Niccolò Machiavelli durante la Controriforma, implica anche l'associazione negativa e perversa tra avvelenamento e segreto, empoisonnement e secret, secondo le letture francesi negative del machiavellismo, tra le pratiche nefaste attribuite alle azioni politiche degli italiani che avrebbero diffuso al di fuori dell'Italia, oltre Alpe, l'uso di queste sostanze, dove, e ce lo conferma anche Francesco Lucciardini nella sua Storia d'Italia, esso era quasi incognito. E questo tradizionale legame tra italiani e veleno oltrepassa però i confini cronologici del Rinascimento. Ne troviamo a più riprese le tracce nei testi più significativi della tradizione storica letteraria europea. Basti aprire le pagine di Voltaire, che sostiene che la centralità dei veleni del contraddittorio impasto di intelligenza, di superstizione, di ateismo e di devozione che, secondo lui, segna nel profondo il carattere degli italiani. Da Voltaire a Stendhal, dove la contiguità e l'intersecazione tra raffinatezza e atrocità appare l'elemento costante nei costumi e nelle pratiche sociali della penisola italiana, non solo al tempo, ma nella storia precedente, non solo prima dell'Ottocento, sino ad arrivare nel Novecento a un grande scrittore russo, Mikhail Bulgakov. Se uno legge il capitolo dedicato al gran ballo di Satana in Il maestro e Margherita, vi compare tra gli altri personaggi la signora Tofana. Questa signora Tofana, come scrive Bulgakov, godeva di straordinaria popolarità tra le giovani graziose napoletane, come pure tra le abitanti di Palermo, in particolare fra quelle a cui era venuto a noi il marito, fine della citazione a Bulgakov, grazie a quell'acqua tofana, quel mirabile, diciamo, segreto tossico che era in grado di distribuire a pagamento a chi lo richiedesse. Sul terreno storico e politico la mitizzazione del veleno produce una vera e propria leggenda nera, una leggenda nera che circonda, focalizzando, diciamo, un caso specifico, l'esperienza di, peraltro, diciamo, nobile secondo alcuni storici e osservatori sette-ottocenteschi della Repubblica di Venezia, con l'esercizio dell'omicidio politico per mezzo dei veleni. C'è una bella ricerca documentaria svolta negli archivi della Serenissima, nella seconda parte, nella seconda metà dell'Ottocento, una ricerca documentaria sull'argomento dei veleni che fa scatenare una furibonda vertenza, un dibattito fremente, e dove in un crescendo di accuse e di difese se le danno di santa ragione in senso metaforico eruditi francesi, storici di San Pietroburgo, abati veneziani, gli uni in accusa, gli altri a difesa, su procedure abominevoli messe in atto dal vertice del potere politico veneziano, cioè dal Consiglio dei Ministri. Ma questa storia sembra essere stata una storia di lungo periodo, perché alla metà del Settecento gli inquisitori di Stato disponevano di rimettere ordine nei materiali tossici a disposizione del materiale che si erano negli ultimi decenni dispersi tra vari armadi dell'archivio. Scrivevano che occorreva che tali sostanze fossero collocate in un'apposita cassetta insieme a un libro che ne spiegasse le dosi da somministrare, e questo a lume dei successori, per consigliare adeguatamente chi veniva dopo di loro. Questo confuso disordine di fiale, di boccette, di istruzioni per l'uso potrebbe apparire a prima vista come una metafora della decadenza settecentesca della Repubblica di Venezia, ma si presta bene anche a quel gioco di specchi e di immagini che nella cultura dell'Ottocento si contrappone ai cultori del mito repubblicano di Venezia e ai denigratori che ne tessono la storia secolare come costruita su una trama di delitti segreti, di truci, vicende. Resta aperto, al di là del discorso politico, il discorso sull'uso personale del veleno, che anche in virtù dei bassi costi, come è stato dimostrato da una bella ricerca dedicata all'Inghilterra vittoriana, costituirà un canale privilegiato e diffuso per i ceti popolari per realizzare la soppressione di vite umane, malgrado la possibilità di individuare sostanze velenose reperite nei resti cadaverici tramite le tecniche della tossicologia scientifica. Infatti, anche dopo il rodaggio, il pieno funzionamento dell'apparecchio di marcia e di altre, diciamo, tecniche più sofisticate di indagine, non cesserà il ricorso al veleno. Come scriveva l'autore di un manuale Euclide, di quei tanti manuali Euclide dedicati a ogni oggetto dello scibile umano, ce n'è uno pubblicato nel 1897 che è dedicato a veleni e avvelenamenti. E il medico autore di questo opuscolo, di questo trattato, dice: il veleno non rappresenta solo un metodo per porre termine alla propria vita, ma tuttora è un'arma usata per sopprimere o danneggiare gravemente l'altrui esistenza.